siamo di nuovo con voi, sempre in diretta nel pomeriggio di Maracanã. Entriamo nell'ultima ora prima di dare la linea a Firenze con stadio aperto. Niccolò Ceccarini, Francesco Benvenuti e Raimondo De Magistris per proseguire poi il nostro pomeriggio. In studio sempre Marco Piccheri, Jacopo Erba.
Ci siamo,
ben ritrovato
Marco,
Jacopo. E dunque entriamo in questa parte, appena ci danno l'ok possiamo andare alla presentazione, via, andiamo subito.
Chiudiamo in bellezza la settimana, sempre, Marco, sì, con il direttore Mario Sconcerti. Direttore, eccoci, ben trovato.
Ciao Mario.
Buon pomeriggio a tutti ragazzi.
Ciao, ben trovato Mario.
Ci fa compagnia anche Alberto Cerruti. Alberto, ben trovato.
Ciao Alberto.
Un saluto Alberto. Marco, Jacopo e naturalmente al direttore.
Ben trovati ad entrambi. E, mentre stiamo qui a parlare in diretta in questo momento, Rai Sport ha riproposto la finale del 70 Italia-Brasile con Pelé in campo, visto oggi insomma il giorno dei suoi 80 anni. Io vi chiedo un pensiero su questo giocatore che all'inizio abbiamo parlato anche con gli ascoltatori, noi personalmente non l'abbiamo visto.
Ma io sono proprio al banco di scuola,
cioè, lui giovanissimo proprio non fa testo, io sono arrivato nel 72 quindi mi sono perso parecchio di questo giocatore, quindi a noi ce lo hanno raccontato. Ho chiesto agli ascoltatori come vi hanno raccontato Pelé, devo dire che sono arrivati un po' di messaggi, chi il nonno, chi il papà eccetera e via dicendo, però volevo anche un vostro pensiero. Mario, volevo partire con te.
Pelé, allora cominciamo, intanto non gli piaceva essere chiamato Pelé perché Pelé gli ricordava Bilé con la B che nel suo brasiliano era quasi un'offesa. Lui avrebbe voluto essere chiamato Edison. Lui si chiamava Edson do Arantes do Nascimento, della famiglia appunto dei do Nascimento, perché il padre si chiamava Deco come soprannome e le aveva messo nome Edison da Tommaso Alva Edison, l'inventore della lampadina. Che ti devo dire, cioè, per lei si può stare una settimana a parlare. È uno che ha segnato 1249 gol documentati da referti arbitrali. La metà di questi li ha segnati in partite ufficiali, circa 700 e rotti gol. E ha fatto 1363 partite, perché nei 10 anni, tutti gli anni 60, è stato in giro per il mondo a mostrare calcio con il Santos e con la nazionale brasiliana.
Mario, si dice sempre, anche gli ascoltatori prima, mentre parlano di Pelé, però non si è mai cimentato fuori dal Brasile. Ecco, questa è la cosa che sento dire spesso e te lo volevo chiedere.
Sì, ma non avrebbe nemmeno potuto,
esatto.
perché nel 61, dopo il 58,
esatto.
Lui nel 58 aveva meno di 18 anni, 17-10 mesi quando vinse il mondiale, anzi 17 e mezzo quando vinse il mondiale, fu richiesto da tutte le più grandi squadre del mondo, dal Real Madrid, dallo United, dall'Inter, anzi Angelo Moratti, il padre del presidente, l'ultimo presidente dell'Inter, lo mise sotto contratto, riuscì a metterlo sotto contratto, ma successe uno straordinario bordello in Brasile, al punto tale che il governo lo dichiarò tesoro nazionale, cioè patrimonio nazionale, come una chiesa, come un grande monumento, e gli impedì di lasciare il Brasile. Quindi lui non so se fu costretto a rimanere, ma insomma era diventato, aveva tutti i privilegi per essere un monumento nazionale del Brasile, era protetto, in parole povere. Tu pensa che in Colombia una volta giocando una partita l'arbitro lo espulse, il pubblico colombiano, non brasiliano, il pubblico si arrabbiò talmente tanto che Pelé fu costretto, che l'arbitro fu costretto a richiamare Pelé in campo ma il pubblico non si accontentò finché non fu espulso l'arbitro. Per cui, ecco, questo ti dà l'idea di che cosa era Pelé. Cioè, il primo videogioco del mondo, che peraltro era un Atari, una cosa seria, si chiamava Atari 1980, fu fatto su Pelé. Pelé già aveva smesso di giocare, ma se fu fatto per lui. Insomma, è uno che, se tu guardi il curriculum, poi mi fermo perché si può, ma se tu guardi il curriculum è unico: 3 titoli mondiali, i gol che li ho già detti. Ti basta, cioè, per capire l'importanza dei gol di Pelé e quindi indirettamente anche il suo vero ruolo, era un attaccante, mentre Maradona era un giocatore universale, era un rodigista praticamente del gioco offensivo della squadra. Ma Maradona ha giocato un terzo delle partite di Pelé e ha segnato un quarto dei gol di Pelé. Quindi sono due giocatori non paragonabili, perché hanno fatto cose diverse. Però quando la FIFA ha dovuto scegliere il giocatore del secolo, ha messo a pari merito ex aequo sia Pelé che Maradona.
Alberto Cerruti.
Io non parlo di Pelé giocatore, anche se l'ho visto, ricordo la partita a Milano, nel Santos, nel Città di Milano contro l'Inter.
Aspetta, Alberto, ti sentiamo un po' male, vediamo se riusciamo a migliorare un po' la qualità dell'intervento. Proviamo un po', Alberto.
Proviamo. Sentite, io vi sento bene.
Ok, adesso meglio. Sì, io vi sento. Ok, benissimo, ok, vai.
Ecco, io ho sentito tutto. Dicevo, di Pelé giocatore ha detto tanto benissimo, ma io ho soltanto ricordo Milano, il Santos, sul termine Città di Milano, mese di giugno contro Milan e l'Inter. Ma vorrei parlare del Pelé uomo. Io l'ho conosciuto nel 1982, al Mondiale in Spagna, e lui faceva il commentatore per una serie di giornali, tra l'altro anche per la Gazzetta dello Sport, e ricordo di averlo avvicinato in una fila all'aeroporto e mi colpì la sua semplicità. Non si atteggiava a Dio, eppure gentilissimo con tutti, anche con chi non conosceva, anche con un giovane cronista come me. E poi ricordo il Pelé uomo simpaticissimo del 1990, invitato da Candido Cannavò alla Gazzetta. C'è una foto in cui lui alla Gazzetta partecipò a una festa prima del Mondiale del 90, e io ho una bellissima foto con lui e Schiaffino, un uomo di una semplicità, di una disponibilità straordinaria. Per lui tutti erano amico, ciao amico, ciao amico, trattava tutti come si conosciuti da sempre. Ecco, questa semplicità mi ha molto colpito, pensando a quanto invece è difficile avvicinare oggi Maradona. Da questo punto di vista devo dire che umanamente dopo il calcio è stato grande quanto è stato grande da calciatore.
Una testimonianza anche sull'uomo. Intanto arriva la notizia che Hakimi ha fatto il secondo test ed è negativo.
Questo è sicuramente un'ottima notizia per l'Inter, quindi, vista anche dei prossimi impegni. Esatto,
esatto.
Notizia positiva, anche se il termine positivo di questi tempi è sempre un po' pericoloso da utilizzare, purtroppo.
Allora, e approfitto anche della presenza di Alberto Cerruti insieme a Mario Sconcerti. Voglio sentire un po' il loro pensiero su ieri, altro risultato positivo del Milan.
Sì.
Devo dire che sono arrivate un po' delle critiche tonali. Volevo un po' sentire il vostro pensiero su questo giocatore, insomma, molto giovane. All'inizio Pioli lo sta cercando di inserire. Insomma, oggi abbiamo raccolto un po' qualche perplessità, qualche critica.
Perché è stata un po' forse l'unica piccola nota stonata nella partita di ieri del Milan.
Tra l'altro hanno sottolineato l'errore nel gol, eccetera, e quindi gli è stato sottolineato questa cosa. Mario.
Ma io non ho visto la partita, questo ti devo dire, ma mi sembra che sinceramente Pioli lo stia mettendo dentro una squadra importante, lo stia mettendo con il giusto garbo. Tonali non è in discussione, può giocare bene, benino, o peggio o meglio una partita, ma non è in discussione. La discussione può esserci sulla sul grado di grandezza finale di Tonali, ma che sia un giocatore importante si vede occhio nudo da proprio così, come, da come si muove, da come vede e dall'istinto con cui vede il gioco. Per cui ha la sfortuna, la piccola sfortuna, una sfortuna meritata, è che ha in questo momento due giocatori davanti molto importanti. Non è paragonabile a Kessié, cioè ha un altro ruolo, è chiaramente paragonabile a Bennacer, però Bennacer è una mezzala molto forte, quindi prendere il posto di Bennacer per un ragazzo di 20 anni non è facile, e chi lo pensa francamente conosce poco il calcio.
Cerruti.
Ma io credo il fatto che sia stato il grande acquisto del Milan dell'estate, e quindi ci sono molte aspettative attorno a lui, non è Pirlo. Molti credono che sia un giocatore come Pirlo, questo è l'errore di fondo. E poi va sottolineato il fatto che è arrivato in una squadra nuova a 20 anni, è stato frenato anche lui purtroppo dal Covid all'inizio, deve inserirsi, quindi per lui occorre del tempo. Sicuramente un giocatore che diventerà importante. Io penso a come il Milan ha bruciato Locatelli, che stava per andare alla Juventus. Sicuramente Tonali sarà un titolarissimo nel Milan, se non del presente immediato, ma sicuramente del futuro. Bisogna avere pazienza, non si può pensare che faccia dei numeri e che faccia dei gol. È un diesel che uscirà sicuramente alla distanza.
Ecco, però al netto ovviamente delle prime prestazioni, a cui lasciamo ancora ovviamente il beneficio del dubbio, nel senso che Tonali deve crescere, abbiamo detto deve essere soprattutto lasciato tranquillo di crescere, io però torno all'idea del Milan di andare a investire così tanto su un giocatore, non come Tonali, ma su un giocatore in quel ruolo, in quella posizione, vista la presenza di una cerniera come quella composta da Kessié e Bennacer. Parto dal direttore Sconcerti. Direttore, lei avrebbe fatto il grande colpo di mercato per il Milan in quella posizione, o si sarebbe concentrato più su altre zone del campo?
No, ma guardate che Tonali è stato un acquisto non così straordinario da un punto di vista economico. Cioè, intanto è un prestito con obbligo di riscatto, quindi non è pagato quest'anno, è pagato l'anno prossimo, e non so nemmeno se in uno o due anni, questo non lo ricordo. Lì il Milan è stato molto bravo, perché il Covid stava, le situazioni di questa stagione, le situazioni economiche di questa stagione per quasi tutte le società stavano facendo un po' dimenticare Tonali, e la cifra di 30 milioni, tanto poi si era partiti da 50 eccetera, e il Milan l'ha preso per 30, cioè prendere per 30 un ragazzo che non è più una promessa, ma è una che comunque doveva ancora cominciare a giocare in A, ma insomma non ci vuole uno straordinario esperto per giudicare, ha ragione Alberto, non è Pirlo ma è tutto il resto. Insomma, e può diventare Pirlo alla sua età, giocava nel suo ruolo quindi non è uno straordinario affare. È stato Tonali che ha voluto fortemente il Milan, perché 30 milioni in due anni, in due o tre anni le davano tante società. Insomma, ecco, è stato un ottimo affare, è stato bravo il Milan che ha fatto leva anche sul fatto che Tonali è uno che ha sempre tifato Milan, per cui andava estremamente volentieri al Milan.
Alberto Cerruti.
Beh, intanto ricordiamo che lo voleva l'Inter, quindi era un giocatore inseguito da altre grandi società, e questo vuol dire...
Sì, ma l'ha mollato l'Inter a un certo punto, quando non aveva i soldi.
Perché poi l'Inter ha preferito andare sull'usato sicuro come Vidal, perché Conte vuole giocatori per vincere subito. Questa stessa operazione dal punto di vista finanziario che ha fatto l'Inter un anno fa con Sensi, che ha preso in prestito senza versare subito, quindi un'operazione intelligentissima, che poi non è stato strapagato, come diceva giustamente Mario, è scesa anche la quotazione per i problemi del Covid. Quindi Milan ha fatto un'ottima operazione dal punto di vista finanziario e dal punto di vista tecnico, perché ripeto, sul giocatore nessuno aveva dubbi, c'erano tante società interessate a lui, il Milan è stato bravo a inserirsi al momento opportuno il Cesira mi ha convinto di andare all'Inter.
Mario, volevi aggiungere qualcosa? Stavo sentendo.
No, sono assolutamente d'accordo.
E sentite, però vi voglio chiedere una cosa, rimango un attimo sull'argomento Milan, ma ci metto la Roma, perché lunedì sera, visto che è ancora un po' lontana, poi noi avremo tempo e modo di ritornarci anche questo fine settimana, tra sabato e domenica su questa partita si giocherà lunedì il Monday Night Milan e Roma. È una partita questa che può confermare la forza del Milan o lanciare ancora la Roma, cioè
uno
lanciare la Roma.
Spartiacque forse per entrambi
questa partita qui, perché arrivano due squadre che entrambe hanno vinto l'ultima in campionato e poi la partita in Coppa, sono le uniche due, Milan e Roma, che hanno praticamente ottenuto due vittorie nelle ultime due partite tra campionato e Coppa. Che può essere questa inquadrata in questo modo? Parto da Mario.
Io credo che sia una piccola finale tra le due squadre che forse hanno giocato meglio in questo inizio di stagione e che promettono di più dal punto di vista tecnico. Questo sì, non parlerei di partita decisiva perché siamo alla quinta giornata, cioè per dire il Milan resterebbe in testa anche perdendola. Dico che sono le due squadre che forse hanno sorpreso di più da un punto di vista di gioco. La Roma, così per uno schema molto avanzato, per la qualità di alcune, la Roma è andata un po' più a sprazzi. Il Milan è stato invece assolutamente continuo, anche la vittoria di ieri, insomma, a parte il fatto che ormai non ci sono più partite in trasferta, quindi il merito in qualche modo si alleggerisce, però andare con questo tipo di tranquillità fino a giocare quasi maluccio, però proprio con la disponibilità a comandare sempre la partita, conferma che il Milan ha delle diversità estremamente importanti. Io credo che sia questo così, intanto una bella partita, credo la partita migliore che si possa avere in questo momento, perché sono due squadre, per dire, l'Atalanta è sempre uno spettacolo, ma è difficile da giocarla, è un uno contro uno a tutto campo, mentre qui sono squadre che sanno giocare, che hanno veramente qualità nei singoli, per cui credo che sia una, veramente sotto questo aspetto, una piccola finale.
Alberto Cerruti?
Ah, io penso che il Milan non debba più dimostrare niente, quindi non può essere un esame la partita contro la Roma. Prima o poi anche il Milan potrà avere una giornata di difficoltà, potrà anche perdere una partita, ma questo non significa che il Milan non sia una squadra. Sicuramente è una partita molto interessante, ma credo che rischi di più la Roma, perché la Roma, come diceva Mario, è andata un po' a strappi, quindi la Roma deve trovare continuità. Il Milan questa continuità l'ha già trovata. Il problema del Milan, paradossalmente, è Ibrahimovic, perché è talmente determinante questo giocatore quando non c'è, che nel momento in cui non ci sarà, per il Milan sarà un problema. Ieri sera, guarda caso, appena è uscito Ibrahimovic, il Milan è calato, si è ritirato, ha sofferto il Celtic, e quando si pensava, si temeva che potesse pareggiare, è arrivato il gol del 3-1. Quindi, come sempre, molto dipenderà da Ibrahimovic, ma io credo che il Milan abbia già superato l'esame di maturità vincendo il derby.
E ha citato Ibrahimovic, Cerruti, dall'altra parte c'è Dzeko, che pure ieri è entrato insieme ad altri cambi, Mkhitaryan, ha cambiato la partita.
Beh, Sioane l'ha detto, tra lo Dzeko.
Dzeko Ibrahimovic al volo, così, proprio prima di salutare Alberto Cerruti. Alberto, Dzeko Ibrahimovic in questo momento?
Ma in questo momento incide di più Ibrahimovic, anche perché il livello del Milan senza Ibrahimovic è molto più basso del livello della Roma senza Dzeko. Dzeko è un giocatore straordinario, però io credo che la Roma possa fare anche meno di Dzeko in qualche partita, mentre il Milan non può minimamente rinunciare a Ibrahimovic.
Mario, sconcerti.
No, ma non è un paragone, secondo me, la mia opinione è che non è un paragone fattibile. Dzeko è un giocatore eccezionale, però Ibrahimovic è sul livello di Messi e Ronaldo. Andate a guardare il curriculum, la storia di Ibrahimovic, è una storia unica. Perché si parla di Pelé che ha giocato in una cosa sola, come Messi, fondamentalmente anche come Ronaldo, perché ha giocato in tre società e basta in quasi 20 anni. Ibrahimovic, dove è andato, ha portato la vittoria, ha fatto delle Champions meno importanti, ma con squadre che non meritavano di vincere la Champions. Quindi no, non c'è. Ibrahimovic è molto, molto, cioè è un giocatore diverso rispetto a Dzeko, anche se quando si fa dei paragoni si finisce sempre per non parlare bene dell'altro, mentre Dzeko si merita solo che si parli bene di lui. Però ecco, il punto di paragone secondo me non c'è.
Allora, siamo arrivati al termine, alla pausa. Salutiamo e ringraziamo tantissimo per essere stato con noi Alberto Cerruti. Alberto, grazie.
Grazie Alberto.
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Ciao.
Grazie ancora e buon pomeriggio anche Alberto Cerruti. Mario, noi ci fermiamo, prendiamo una piccolissima pausa, rientriamo, ribadiamo ancora che Hakimi è risultato negativo
al secondo tampone a 2 giorni dal primo.
Esatto, e quindi questa notizia per quanto riguarda in casa Inter. Abbiamo già detto della positività invece di Mancini della Roma, altra situazione quella da monitorare,
che spiega le scelte un po' curiose, esatto, di Fonseca nella serata di ieri.
Quando rientriamo con Mario gli voglio far ascoltare un attimo, perché sta creando molto dibattito quello che ha detto il presidente della campagna De Luca. Voglio fargli sentire un attimo le parole, abbiamo proprio un estratto,
sì, estratto video dal profilo Facebook, esatto, del governatore della campagna.
Quindi rientriamo tra poco, voglio farlo sentire a Mario. Usciamo un attimo proprio dal calcio, anche perché vedo che anche voi, con i messaggi che ci state mandando, insomma questo messaggio che è arrivato vi ha colpito, quindi voglio anche sentire un po' il pensiero di Mario Sconcerti. Lo ascoltiamo insieme al rientro della pausa, tra pochissimo.